distributore di notizie e opinioni sui servizi di streaming.
Buonasera e benvenuti a questa puntata speciale di Streaming Bad in cui...
Buonasera!
ci sentirete in particolarmente...
In cui piangeremo tanto.
Piangeremo un tot. Per motivi che verrete a scoprire tra poco.
Alla fine.
Esatto, in coda alla puntata. Ciao Jacopo. Io ti sento dopo questo trauma che abbiamo avuto insieme, perché... Ci arriveremo. Prima di arrivare in fondo alla puntata, ci saranno un po' di cose carine di cui parlare. E anche cose meno carine. Però anche cose carine. È un misto. È un buon bilanciamento, vediamo.
Bilanciamento 4 belle e una terribile. Quindi tutto bilanciato come dovrebbe essere.
Due meno belle. Vabbè, andiamo per ordine.
Allora, cominciamo. Iniziamo con l'annuncio.
Attenzione.
Della quarta stagione di Stranger Things. Poi recensione della serie di Cuphead, molto molto, devo dire, particolare. Poi live action dei fantagenitori. Poi parliamo con una sorpresa piacevole, direi, non sorprendente ma piacevole, e cioè le prime 4 puntate di LOL 2.
Che poi quando questa puntata andrà in onda, cioè noi siamo indietro nel tempo, e quindi quando voi ci ascolterete le puntate saranno già uscite, se non dico una stupidaggine. Quindi noi parleremo delle prime 3 ore di gioco, mettiamola così.
Okay. E poi termineremo con...
con una cosa che andava fatta. Andava fatta.
Noi parliamo adesso... Ovviamente noi ci fermiamo per
prima
un
la
attimo.
Musica però, esatto.
Prima la musica con un pezzo veramente divino.
Iconico.
E cioè iconico, sì. Every Breath You Take dei Police. Every breath you take.
You stay, I'll be watching you.
Questa era Every Breath You Take dei Police. Madonna, sono entrato proprio da speaker radiofonico, come
Every
se fossi
breath.
Come se fossi un vero speaker. Con questa erano, questi erano i Police con Every Breath You Take. Parliamo di quello allora, che ci compete, cioè niente.
Esattamente. Perché noi ovviamente abbiamo delle nostre opinioni e dobbiamo voi dovete sorbirvele.
Esatto.
Ecco. Voi
esatto.
dovete sorbirvele.
Quindi
parliamo della quarta stagione di Stranger Things.
Una delle serie di Netflix più apprezzate,
più amate.
Da che Netflix esiste, direi. Una delle serie Netflix che meglio è andata.
È una serie che ha colpito tantissimi.
Oserei dire con ragioni dovute, onestamente. Bisogna dargliene atto a Netflix. Ha fatto un lavoro egregio con Stranger Things. La terza stagione,
decisamente.
Ricordo un po' me, che l'opinione si era un po' divisa con la terza per alcune scelte discutibili.
Secondo me, ti dico, la terza, visto che io, scusa il gioco di parole, l'ho vista perché ho visto tutte le tre stagioni. Tutti hanno detto la massacrata, tra l'altro ne abbiamo anche già parlato in qualche puntata, ne abbiamo anche già parlato della terza stagione, e quasi tutti la massacrata, hanno detto no, terribile, invece altri, insomma, un po' una divisione nell'opinione generale. A me sinceramente è piaciuta, alcune invenzioni, perché l'ho vista un po' di tempo fa, però comunque mi sono in ogni caso piaciute, non voglio parlare troppo della terza stagione. Parliamo di questa quarta. Ovviamente abbiamo scelto Every Breath You Take perché è una canzone che viene proprio da Stranger Things, visto che è ambientato negli anni 80.
Giustamente, esatto.
Comunque, quarta stagione di Stranger Things è finita, devo dire, con una... La terza stagione, ovviamente parlo, è finita in un modo, secondo me, incredibile. È stato un finale che mi ha... Cioè, un finale di stagione, ovviamente, che mi ha pienamente soddisfatto.
Ok.
E sfrutto l'occasione... per dirvi quanto io ami personalmente il cattivo.
Ok.
Perché come sapete, appunto, coloro che hanno visto Stranger Things lo sanno, il cattivo appunto è questo sottosopra, è questo mostro gigantesco. È una sorta di incrocio tra un Kraken e Alien.
Ok,
mi ricorda Alien. E soprattutto è gigantesco e io ho capito con questa serie di essere, mi invento un nuovo vocabolo, megalofilo. Mi piacciono i mostri grandi. Questo è davvero figo e io non vedo l'ora di rivederlo nella quarta stagione.
Tra l'altro leggevo tramite alcune indiscrezioni, perché la stagione uscirà tra, ho letto in maggio la prima parte e luglio la seconda parte, perché...
Ma vabbè. Perché prima e seconda parte?
È che Netflix da quando ha fatto questa cosa con BoJack Horseman, mi ricordo, che uscì l'ultima stagione in due parti.
Sì?
Ogni volta che deve uscire una serie grossa di Netflix... Fa questa cosa. Per Rick e Morty sarò così, se non dico una stupidaggine, non mi ricordo.
Fate il binge watching, basta. Fate il binge watching perché non ce la faccio più veramente.
Comunque
ad aspettare la prima e seconda parte.
Esatto. Uscirà a metà tra maggio e luglio e non saranno più... Cioè, ho letto che non è più ambientata a Hawkins, cioè la città originale di Stranger Things fino alla terza stagione.
Esatto, fino alla terza stagione è stata quella, poi non vi dico ovviamente il motivo perché non vi spoilerò, perché non sono una brutta persona, però lì cambiano molto le cose ed è proprio questo che mi piace, cioè c'è stata una buona conclusione ma soprattutto un buon inizio, un buon incipit per la quarta stagione.
A me una buona apertura per la quarta.
Esattamente, io ho pensato questo quando ho visto il finale di Stranger Things.
Ok, allora ci fermiamo un secondino, sempre con una canzone un po' più giovane però di Every Breath You Take. A sto giro andiamo con i Guns N' Roses. Allora, no. Con una canzone del loro, come si dice, disco di inizio. Adesso mi manca la parola perché non so parlare.
È uno dei migliori, cioè Appetite for Destruction.
Il migliore disco d'apertura di una band mai esistito nella storia della musica, e qui mi prendo la responsabilità di quello che ho detto, che vabbè, è Appetite for Destruction, e quindi sono i Guns N' Roses, e questa è niente po' di meno che Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. We're taking day by day. If you mondo. Cioè, io con questa roba.
Sono i Guns N' Roses.
Sono cresciuto con questa musica qua, queste canzoni qua. Cioè, io torno quasi preadolescente quando sento sta roba.
Senti quella Madonna. Quell'aria di quando eri giovane.
E impulsivo. Come impulsivo è Cuphead. Attenzione!
Così, così è impulsivo. Effettivamente lo è.
Perché l'abbiamo detto la volta scorsa, se non dico una stupidaggine.
Abbiamo parlato nell'ultima puntata di Cuphead, esatto. Questa nuova serie tratta dal videogioco dello studio, esatto. MDHR.
E che è uscita, doveva uscire da lì a poco, è uscita. Il nostro caro e super professionale Jacopo l'ha vista.
La ringrazio.
L'ha vista per...
Mi metto gli occhiali, perché esatto. Devo sembrare più
intelligente. Per il vostro gradimento e per... No, in realtà l'ha vista perché gli interessava e banalmente...
Sì, decisamente.
Visto che ci siamo, ne parliamo anche. Quindi, Jacopo, tu che hai giocato l'opera originale, hai visto...
Madonna mia.
La serie prodotta da Netflix... Quindi, dici, illuminaci, com'è questa serie? Perché
signori,
c'erano un po' di dubbi in merito all'animazione, che fosse meno... desse meno un'idea di
non
essere
vero.
Meno anni 30, di quanto non è il videogioco,
non
eccetera,
è vero.
Eccetera. Quindi...
Ci sono molte cose per quanto riguarda questa serie. Innanzitutto tu devi sapere che l'animazione buona, ottima,
okay.
Ci sta, è quello che mi aspettavo.
Buono.
Perché non mi aspettavo una cosa, insomma, uguale, identica a quella del videogioco, giustamente, esatto, non puoi farla. Però l'animazione mi è piaciuta moltissimo.
Ottimo.
Quindi, animazione ci siamo, disegni
diversa,
ci siamo.
Diversa ma buono.
Esattamente, anche okay. Perché capiscimi pure che se fosse stata terribile o comunque se non fosse stata all'altezza delle aspettative, l'animazione, esatto. Che è il motivo per cui Cuphead è diventato famoso, per
tra
cui ha
esatto.
Attirato tanto pubblico per il suo stile vintage, ci vero. Sarebbe stato un problema.
Vero.
Poi,
sì, infatti
allora,
il dubbio era più che altro sì? Era quello, mi ricordo, quando leggevamo gli articoli.
Esattamente.
Che rischiasse di diventare una brutta copia, toh.
Esattamente, magari rischiava appunto di non soddisfare i videogiocatori mm-hmm. e coloro che appunto erano interessati al progetto animato.
Originale.
Però, esattamente, però devo dire che da quel punto di vista Cuphead c'è assolutamente.
Buono, se non ne
poi,
siamo tutti felici.
Esatto, siamo tutti... esultiamo. Allora, per quanto riguarda invece le puntate...
Ok...
Sono circa 10 minuti a puntata.
Oh, una cosina, una cosa rapida, insomma.
Sì, una cosa proprio rapida. Io l'ho finita in 2 giorni, ma solo perché avevo delle cose da fare. Se no, in un pomeriggio tu te la guardi.
Tipo
tutta.
Stappando lungo i bordi. Siamo in quel genere lì, più o meno.
Sì, praticamente. Sono 12 okay. Episodi con 10 minuti l'uno. E qui vi svelo, perché non voglio neanche dilungarmi troppo, il problema principale di
Attenzione.
Va benissimo che è una serie per bambini perché è molto infantile e sinceramente
okay.
non è un problema. No,
sì,
no,
ma dipende.
Sì, allora puoi considerarlo un problema solo perché a Cuphead è stato un gioco più per grandi.
Sì, ma solo
detto
per il genere
molto
che
banale.
È. Solo per il tipo di gioco che è, non tanto per il...
Sì, quello
a livello visivo è tanto per quanto è difficile, punto.
Per quanto è difficile, un bambino di 5 anni non può giocare,
esatto,
a Cuphead.
Cioè perché è un Super Mario molto difficile alla fine, cioè come tipo di
sì,
gioco.
Sì, l'ha riassunto giusto. Sì, comunque in generale sì, lo stile è quello. Il fatto è che Cuphead, secondo me, non ha avuto una giusta direzione per quanto riguarda la trama. Perché, detto in modo molto riassuntivo, ci sono due storie che vengono portate avanti. Una che
okay.
Riguarda il diavolo e che dura circa dai 3 ai 4 episodi.
Okay.
Un'altra, un'altra che viene introdotta nell'ultimo episodio e che, diciamo, introduce la seconda stagione di Cuphead.
Ah, invece, ok.
Esatto, invece tutti gli altri... episodi sono tutti episodi autoconclusivi e a me non mm-hmm. ha fatto tanto impazzire questa cosa perché secondo me dei personaggi
okay.
Incontrati nel videogioco
ce ne sono bizzeffe,
ce ne sono tanti, si potevano utilizzare meglio.
Ok
è dici, quello il fatto,
dici che erano filler, quindi episodi tanto per rimpolpare la carne, o era perché andava fatto autoconclusivo?
Erano praticamente episodi autoconclusivi magari un po' per allungare la serie, insomma. Quindi non ho filler. Capito questa scelta, esatto, non ho capito bene questa scelta.
Okay.
Questa scelta di fare una storia che riguarda il diavolo, tra l'altro sono anche molto arrabbiato personalmente, perché il personaggio di Re Dado poteva essere sfruttato molto, molto meglio.
Allora,
tutta quell'amicizia tra Re Dado e il diavolo che si vede mm-hmm. nel videogioco poteva essere sfruttata molto meglio per creare una bella okay. trama. Evidentemente hanno voluto fare queste due storie e poi tutti questi episodi mm-hmm. autoconclusivi. Io non sarà una scelta degli autori.
Allora, io voglio da totale profano voglio dare un po' il beneficio del dubbio agli autori, nel senso che visto che ci sarà una seconda stagione, può essere che verranno sfruttati un po' meglio i personaggi. Questo vale un po' come pilot, forse.
Lo spero.
Per vedere come il pubblico reagisce alla serie, se l'animazione fatta così funziona bene, alla gente piace. Visto che comunque sono episodi molto brevi, quindi sono poche trame.
Certo, piccoline. Può essere anche per quello.
Può essere, diamo un po' il mio vicino il dubbio in questo caso, perché comunque il prodotto visivo mi pare di aver capito che è buono a livello
assolutamente
visivo.
Quello non ci sono dubbi, o perlomeno sì. Mia opinione.
Oh, certo. Quindi sotto quel punto di vista almeno sembra funzionare. Ci può stare che fosse tipo un po' un pilot, una prova, un test, per vedere come reagisce appunto il pubblico a questo tipo di contenuto fatto in
certo,
questo modo qui,
certo,
con trame appunto brevi e autoconclusive appunto. Però
ripeto, vedremo. A me non ha fatto impazzire, è solo questo.
Quindi è bella perché ti vedi bene, cioè vedi bene le cose, ma un po' meno bella perché le trame sono un po'.
Comunque noi adesso ci fermiamo
con una canzone che io amo alla follia, mm-hmm. che però non
conosco il gruppo.
Malissimo.
Scusa.
Che in realtà non rispecchia per niente l'argomento di cui andiamo a parlare dopo, però va bene. Quindi, visto chi è, di chi stiamo parlando, Jack, scusami, visto che hai detto che non conosco il gruppo, chi è? Dimmelo.
La canzone si chiama For a Pessimist, I'm mm-hmm. Pretty Optimistic.
E sono i
Paramore. For a pessimist, I'm pretty optimistic. Un nome lunghissimo, praticamente.
Allora,
posso,
lunghissimo,
posso pronunciare
non ne
solo questo nome.
Non ne conosci nomi lunghissimi, credimi, non ne conosci nomi lunghissimi. Questo è.
Posso pronunciare questo nome e finire l'episodio, praticamente. Posso.
Bazzeccole, vai, questa è la canzone. Oddio, di che anno era? Il 2006, forse? Il periodo in cui l'emo punk andava da Dio, andava tantissimo. Il periodo dei My Chemical Romance.
Mi cogli completamente impreparato.
Il 30 Second to Mars, quando ancora erano decenti. Comunque, come ho detto all'inizio, prima dello stacco musicale, non rispecchia affatto il mio punto di vista in merito a questo argomento. Ed è per questo che in realtà l'ho scelta la canzone. Perché parliamo di un triste annuncio.
Mi colpisce, cioè, questa cosa qua non è che si tratta di un triste annuncio, cioè non è solo un triste annuncio, è una cosa che ci colpisce nel cuore, nel profondo, nel nostro animo infantile.
Ma ci fa dire la cosa che la domanda che più cresce dentro di noi è cioè... perché? Allora, è stato annunciato nel canale Paramount Plus, quindi andrà in streaming su Paramount Plus. Non credo arriverà in Italia, onestamente.
Tra l'altro, Paramount Plus.
Vedi, in realtà era tutto pensato. Era tutto pensato.
È tutto collegato.
Il live action. Ogni volta che dico questa parola è sempre un male.
Sì, no, è vero,
sempre,
è vero.
Sempre.
Qualsiasi live action, ogni anche volta. Quello di Cowboy Bebop è stato cancellato dopo una stagione.
Madonna, è vero. Madonna.
Sono tutti. I live action sono veramente la cosa più massacrata del mondo, li odiano
ma
tutti.
Infatti non so perché ancora si facciano. Comunque, live action dei due fantagenitori. Ma Timmy Turner non è il bambino che vedevamo nel cartone.
È già
un trentenne, sembra un trentenne da vista dalla foto, che veste ancora lo stesso modo del cartone animato, quindi il pantalone blu, la magliettina rosa, il cappellino rosa, la maglietta rosa
che
non
ha
però
senso.
Aspetta. No, ci arriviamo.
Okay.
Ha senso, ma
sto
non...
calmo.
Sì, ma no, nel senso, la maglietta rosa è di un college che frequenta, ok? Dettaglio perché, ma va bene.
Perché un college dovrebbe avere una maglietta rosa?
Chi se ne frega. Il punto è
vabbè.
Che Cosmo e Wanda saranno sempre Cosmo e Wanda, i doppiatori della serie americana, almeno della action americana, poi quelli doppiati non sappiamo ancora niente. Perché non dubito che arrivi in Italia. Dubito che
spero di no.
Esatto.
Spero di no, personalmente.
Anche perché chi se la compra, onestamente. Però vabbè.
Esatto.
Saranno doppiati, quindi nella lingua originale, quella americana, dai doppiatori storici di Cosmo e Wanda.
Eh già, qui.
Un plus.
Buono.
Sì,
buono.
Un fan service per i fan storici. Ok.
Fan service, però, è una cosa buona comunque. Perché riprendere i vecchi doppiatori è sempre. Anche se comunque c'è sempre quell'ostacolo, e cioè, visto che si tratta di fantagenitori, quindi una serie non esattamente nuova di zecca.
No, c'ha 15
anni.
Esatto,
si tratta anche un po' di svecchiare Cosmo. Non so come dire. Sì, di svecchiare Cosmo e Wanda, come dire, perché va benissimo, da piccoli andava benissimo, però adesso che si tratta di un Timmy Turner cresciuto, noi siamo cresciuti, voglio un po' più di maturità, ecco.
Allora, è lì casca il primo asino, secondo me, che è... A chi è diretta questa cosa? Chi è il target di questo live action? Perché non possono essere le nuove generazioni che non conoscono il prodotto originale.
Io suppongo la mia, la tua, noi che vediamo live action dei fantagenitori.
Ma noi non lo guarderemo. Cioè, secondo me sarà un flop catastrofico. Io lo dico, lo nego. Io sono convinto di questa cosa, che sarà un flop catastrofico. Perché
secondo me...
Dimmi.
Allora, ti dico solo... molto probabilmente tu hai ragione. Io ti dico che se mai dovesse arrivare in Italia,
dubito,
io per curiosità, perché comunque i fantagenitori sono stati davvero parte integrante della mia infanzia. Cioè, sono cresciuto
forza.
Con loro. Sono insieme ad altri cartoni, ma comunque sono cresciuto con loro.
Ne facevano parte.
Esatto, quindi per curiosità io comunque, sempre nel caso in cui dovesse arrivare in Italia, il primo episodio almeno me lo guardo, perché sono curioso, ma per il resto... ma solo perché sono proprio legato ai fantasy.
Come feci con Adrian, mi ricordo. Con Adrian, guardo solo il primo episodio. È bastato.
Quel famoso.
Madonna.
Quel famoso Adrian, che progetto fallito.
E quindi, Sarà diretta a noi questa cosa? Ok, ma non lo guarderà nessuno allora. Perché
non è quello il punto.
La trama pare, sono un po' in indiscrezione, uscirà per fine anno, quanto pare. Che la trama, visto che appunto la regola fondamentale dei fantagenitori è che tu non te li ricordi quando cresci, i fantagenitori spariscono dalla tua vita e tu non hai nessun ricordo.
Ecco, quello era un altro punto che volevo toccare, perché di base non ha senso che Cosmo e Wanda, a meno che non creino una trama attorno proprio a questo motivo, non ha senso che
vero.
Cosmo e Wanda siano ancora con Timmy, perché c'è una puntata, in una di quelle puntate speciali, mm-hmm. Che durano più episodi, me la ricordo perfettamente,
ah, sì, tipo il film.
La sua memoria, esatto, esattamente, che Timmy, arrivato a 30, anzi no, cioè aveva dei sì. figli addirittura, non
sì.
si ricordava dell'esistenza di Cosmo e Wanda.
E c'era la fotina con i pescetti normali nella boccia.
Esatto, esattamente, e i genitori erano, i bambini, i figli erano ancora bullizzati da una Vicky robotica,
ah,
lo
è
ricordo
vero,
perfettamente.
È vero.
Quindi
punto,
di base non ha senso.
Il punto qua che leggevo è che pare che Timmy cederà, non so come, non so in che senso, i fantagenitori al fratellastro e alla cugina.
Quando sono comparsi dei fratellastri?
Ok, infatti dico, non sono per niente ottimista su questa cosa, ma zero proprio. Non ho nessuna aspettativa buona di questa riuscita.
Ma neanche io, ma
c'è,
ma
zero.
Perché?
Cioè, infatti quando l'ho letto ho detto, no, raga, veramente. Davvero? Io un occhio ce lo darò anche se non arrivo in Italia, perché sono curioso di vedere cosa cacciano fuori.
Solo perché ci sei legato.
Perché adesso?
Mettiamola lì.
Perché adesso e perché è un live action? Questa è la mia domanda più grossa. Perché adesso è un live action?
Allora, se tu puoi allora, fate questo. Tu puoi anche accettare il fatto del live action.
Insomma.
Va bene. Cioè, magari per un bambino, ma per un bambino, per una persona che conosce i fantagenitori. Cioè, una cosa del genere tu la fai quando i fantagenitori ormai sono finiti, hanno dato una conclusione alla serie animata e tu ci fai subito dopo.
Che non conosco, tra l'altro, onestamente. Non so come sia finita la serie originale.
In ogni caso, ma cioè, fallo prima il live action.
Sì,
perché
esatto,
farlo adesso?
Perché adesso...
Nessuno li conosce i fantagenitori. Io quando vado su K2 vedo dei programmi imbarazzanti.
Ma esiste ancora
e
K2?
Penso, sì, esiste ancora. Fanno tipo il boss delle... Che cacchio fa?
Delle torte.
Ma non lo so, ci fanno qualcosa.
Paul Cops, mi sa.
Sì, anche alcuni cartoni animati a volte anche li trasmettono. Però da piccolo andavo su K2 e vedevo Mr. Bean, vedevo Yu-Gi-Oh, vedevo...
Vabbè, facciamo i boomer adesso. I cartoni prima erano meglio. No, non facciamo i boomer.
Sto piangendo.
Non facciamo i boomer, per favore. Allora, il punto è, il live action adesso non serve a niente. Sarà un flop clamoroso che cancelleranno subito, perché è ovvio. Cioè, mi sembra il ragionamento più sensato. Anche se in questo periodo ragionamenti sensati non ne vedo moltissimi, ad essere onesto. Ogni riferimento all'Ucraina è puramente casuale. Attenzione.
Cosa ti ho detto, amico? Cosa ho detto tu?
Facciamo che andiamo avanti con un piccolo capolavoro d'arte che ha 70 anni, tipo. Sì, siamo lì. Di un signore che ci ha lasciato qualche anno fa, a nostro malgrado, che è il signor Lou Reed. E se conoscete Lou Reed avete capito di cosa sto parlando. Sto parlando di dei Velvet Underground, Inico con Run Run. Teenage Mary said on the day I saw my soul must be saved. Gonna take a walk down Union Square. You never know where you're gonna find there. You gotta run, 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 run. Take a dragon too. Run, 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 run. Jibs are dead for you. Tell you what to do. Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well. She was getting sick. Went to sell her soul. She wasn't high. Didn't know. Think she could buy it. She would run, 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 run. Take a dragon too. Run, 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 run. Chip to death in you. Tell you what to do. Thank you.
chick Vera had a golden nose, hobnail boots wrapped around her toes. When she turned blue, all the angels screamed. They didn't know, they couldn't make her see. She had a run, 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 take a dagger too. Run, 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 gypsy death in you. Tell you what to do.
Corri, corri, corri via dal live action dei fantagenitori.
Bravo, ottimo. Questa ingresso
è piaciuto. Ti è piaciuto?
Bravo, bravo, bravissimo. Molto, molto bene. Molto, molto bene. Molto, molto bene. Come molto, molto bene sta andando per il momento la seconda stagione del prodotto di Amazon in Italia, che è LOL, chi ride fuori. Il titolo io lo cambierei onestamente perché è ridicolo.
In ogni caso, LOL.
LOL 2.
Allora, piacevole sorpresa.
Sì.
Io dico.
Sì.
Subito, piacevole sorpresa.
Sì, non mi aspettavo con questo cast di divertirmi così tanto, onestamente.
Anche se...
Non facciamo spoiler.
Esatto.
Allora, contesto. Come ho detto all'inizio della puntata, il nostro giudizio è parziale, perché noi stiamo registrando questa puntata che non è ancora uscita la seconda parte della serie, e quindi
deve
mancano
il 3 marzo,
il giorno in cui ascolterete questa puntata uscirà. Noi quindi siamo adesso a metà del gioco, sono passate 3 ore, non dico cosa è successo, non voglio dire chi sarà ammonito, chi è stato espulso, non dico niente
eccetera, eccetera.
Però non mi aspettavo di divertirmi così tanto con questo cast, perché metà delle persone io non le conoscevo, almeno non approfonditamente.
E figurati, ecco. Nemmeno io, perché la maggior parte, almeno 2 o 3 li avevo sentiti nominare, però per il resto erano tutti tipo... Cioè, mi sono ritrovato un attimo spaesato perché ho detto chi è sta gente. E secondo me questo è stato un po' il problema di LOL 1, che hanno voluto mettere troppe persone famose e soprattutto brave.
Allora,
in una sola stagione, insomma.
Allora, il tuo è un ottimo punto in realtà, che però ha una giustificazione, cioè sì, hanno messo gente molto conosciuta di cui conosci la comicità tendenzialmente,
sì.
E quindi un po' ti aspetti alcune cose, ok?
Invece ma da questi un po' ti aspetti, non li conosci, ti aspetti di meno?
No, aspetta, ma era necessario un po' per far conoscere il prodotto a più persone possibile, quindi sì, ma era necessario, mettiamola così. Hai ragione, ma serviva. Quindi ha funzionato. Adesso, infatti, con la seconda stagione hanno messo molta meno gente super conosciuta, hanno messo un po' più gente, un po' più di nicchia, ok? E
decisamente,
infatti...
anche perché... Allora, soprattutto ho avuto alcune piacevoli sorprese, personalmente.
Idem.
Da parte della gente... Parliamo della gente, diciamo, tendenzialmente sconosciuta. Ad esempio, a me è piaciuto molto Max Angioni.
Allora, Angioni, secondo me, adesso, per come adesso, che lo ripeto, deve ancora brillare. Mi sembra ancora un po' spento.
No, a me piace, cioè, nel senso, brillare giustissimo, Però diciamo che mi è piaciuto, mi aspettavo una prestazione
meno interessante di questa.
Opaca, esatto. Però abbiamo trovato, per quanto riguarda prestazioni dei comici, il Luca Ravenna di LOL 2.
Esatto, e bravo, cioè, stavo giusto arrivando. Tess. No, fermi, Basazza. Fermi, no, fermi tutti, fermi tutti.
Dai.
Allora, fermi, dai. Fermi. Qui io mi dissocio e ti contrasto. Perché? Perché Luca Ravenna è uno stand-up comedian, voglio ricordare.
No, attenzione.
Aspetta, fammi finire il discorso. Luca Ravenna è uno stand-up comedian. Il che vuol dire che Luca Ravenna prova 300 volte le battute prima di portarle in scena, ok? Funziona così la stand-up comedy. Tu provi le battute, i tempi, le frasi, le parole, finché non funziona, finché la gente non ride ogni volta.
I know.
Okay? Lo so. Tess Masazza invece è un influencer.
È un influencer, una TikToker, fa video ironici sul TikTok.
Fa contenuti sul web. Ecco, mettiamola così.
Però, attenzione, non era quello il punto. Io dico Luca Ravenna di LOL 2, non perché stia paragonando.
No, perché è spenta. Perché Tess...
Ma perché sono entrambi spenti. Esatto.
Ma Luca Ravenna era spento perché non è il suo genere di comicità, quello, banalmente. Perché era un po' un pesce fuori dall'acqua là dentro. E infatti, se lo guardi...
Il stand-up comedian è bravissimo.
Esatto. Quando lo prendi nel suo elemento, fa morire dal ridere. Perché fa quella cosa lì, lui. Mentre Tess...
Lo dice anche lui, è monologhista.
Esatto.
Ha detto proprio LOL 1, io sono un monologhista e quindi
esatto.
Per lui è un po' più difficile improvvisare.
Non che poi non ci riesca, però dà il suo meglio quando le battute le può scrivere, ok?
Esatto.
Quello mentre Tess, in quanto content creator su internet, è un po' meno giustificata da questa cosa qui.
Per me potevano scegliere anche meglio, sinceramente. Cioè...
Vabbè, ci sta che fai un po' degli esperimenti, non... Non mi sento in vena di condannare questa scelta, onestamente. Non me la sento.
Non so, secondo me c'erano anche...
Do la colpa a lei, io più che al cast, onestamente. Sì, c'era sicuramente gente migliore. Il primo viene in mente è Lundini, per esempio. Lundini lì dentro avrebbe spaccato di brutto, per esempio. Io ancora confido una speranza nel rivederlo in una prossima eventuale stagione. Comunque, Tess, la peggiore secondo me è però la Diana del Bufalo. Che è, ci ha provato,
Madonna.
Ma è inascoltabile. Inascoltabile.
Allora, io
non la conoscevo granché, onestamente. Io mi ricordo soltanto che conduceva Colorado, se non sbaglio. Quindi è già un curriculum bello.
No, il fatto è che concordo, cioè non posso fare altro che concordare perché, cioè, Tess Masazz è la Luca Ravenna, però lei...
Mm-hmm.
Lei non fa nulla, quindi non fa danni.
Esatto.
Invece mi trovo purtroppo a concordare su Diana del Bufalo, che è veramente
imbarazzante.
Sembra più fuori posto di Tess Masazza. Mi dà questa sensazione. È come se provasse a far ridere, come
Vero.
Se lei tentasse di farlo, però non ci riesce. Non
ma
c'è riuscita
secondo me
neanche una volta.
Ma sai cosa secondo me è? Che
spara.
Non scriverle le battute. Mentre Tess se le scrive per forza, in un certo senso, suppongo. Così come tutti gli altri. Maccio si scrive lui i film.
Madonna mia.
Figa, cioè,
Maccio,
se non riesce lui.
Maccio.
Guzzanti ha fatto tanta di quella roba che ormai è marciatissimo. Idem Mago Forest.
Infatti tutti hanno paura di Guzzanti, nel LOL 2 mi spacca sta cosa.
Poi, Maccio è esattamente come me l'aspettavo. Lui. È esattamente come me l'aspettavo, onestamente. Me l'aspettavo esattamente in questo modo qui. Il suo no sense è sempre on point, cioè ti riesce a spezzare sempre è incredibile.
Mi mette la battuta, non posso dirla però perché bravo fai che
poi Mago Forrest, ho dei sentimenti molto contrastanti con Mago Forrest, cioè
fa ridere,
ha fatto una gag che mi ha spezzato, quella della foto, parentesi.
Quella della foto,
quella
sì,
della foto
sì,
è
sì,
geniale,
sì, quella della foto
è geniale, devo dargli
atto.
Io ho
riso per mezz'ora,
devo dargliene atto, ma mi sta sulle balle perché non è la prima volta che bullizza la gente più giovane di lui.
Il fatto che qua concordo con te perché anch'io personalmente ho provato la stessa
sensazione,
anche se mi ha fatto ridere comunque in generale.
Guardatelo, per il momento devo dire che è molto carina, molto più della prima stagione, per motivi che abbiamo già detto. Per il momento merita, ok? Avviamoci verso la fine di questa puntata con la penultima canzone prima dell'ultimo argomento, che vabbè.
E la penultima canzone... Ecco,
vai tu, visto che l'hai scelta tu, vai tu Jacopo.
Diciamo che la penultima canzone esprime perfettamente tutto ciò che pensiamo dell'ultimo argomento di cui parleremo.
Condivido.
E la penultima canzone è La Cacada di Checco Zalone.
Bueno, estate è arrivata, te presento la nuova ballata. Ha un ritmo davvero originale ed è la prima asuendo sociale. Perché io penso che è necessario fare qualcosa per le casse dell'erario. E voglio dire ai ragazzi e alle ragazze, bisogna pagare le tasse. Si tiene la barca, va dichiarata. La roba de marca, va dichiarata. La macchina del lusso, va dichiarata. La dinera dell'incasso, va dichiarata. La cuenta in Svizzera, va dichiarata. La vacanza esotica, va dichiarata. E dice sta canzone, tu l'hai dichiarata? Sì? È una cacata. Serata, ma te manca la moneta, non sentirte disperata, puoi ballare la cagata.
E come se balla sta cagata?
Una mano alla cintura, una mano alla semierra, la mutanda bacanata e te parte la cagata. Dell'austerità e por chi significato non lo sa, io spiego in modo chiaro il concetto. È un'estate a culo stretto. Se avevi la Ferrari, fatte la panda. Se avevi la villa al mare, fatte la tienda. Se avevi lo yacht, fate un gommone. Se avevi la mignotta, fate un raspone. E se stai male che non mangi caviale, io ti consiglio la prugna candita per la flessibilità in uscita. Se sei stata licenziata, se la casa pignorata all'ufficio dell'entrata, puoi bailare la cagada. Una mano alla cintura, una mano alla fattura, che poi viene scaricata proprio come la cagada. Se la tassa l'hai pagata con l'aliquota aumentata, poi ti senti liberata.
Allora, caro Jacopo, diciamo ai nostri cari ascoltatori che noi abbiamo guardato tipo 2 ore fa il film di cui parliamo adesso, sì, perché volevo, volevo avere per citare un grandissimo video dell'internet, volevo essere caldo per essere il più crudele possibile verso questa categoria discutibile che è questo film.
Madonna.
E tra l'altro, per non rischiare di essere troppo lunghi e senza senso girare a vuoto, dire sempre le stesse cose, abbiamo letteralmente dovuto prendere degli appunti perché c'è talmente tanta roba da dire,
schifo,
esatto, che abbiamo dovuto prendere appunti e tagliare anche un po' di cosine, perché parliamo dell'uscita Netflix più recente, se non sbaglio,
che è
l'opera ultima di Alice Pagani. Di Alice Pagani, diretta da quel grandissimo regista Andrea De Sica, regista anche dell'incredibile
capolavoro.
Baby, prodotta Netflix, e quindi parliamo, come avete capito, di Non mi uccidere, che è prodotto su Netflix perché Netflix vuole del male a questo mondo.
Allora,
prodotta da Warner, diciamola. Prodotta da Warner Bros.
Avete fatto a ridurvi così? Perché? Esatto. Perché Warner Bros?
Esatto.
Basta, non parlo. Basta.
La trama di Non mi uccidere, in brevissimo, visto che letteralmente lo diremo anche, è vuota. È Mirta e Robin muoiono di overdose. Lei si risveglia, scopre di essere ammettrata uno zombie e un ghoul di Tokyo Ghoul, che quindi deve mangiare carne umana, ma viva, che è un dettaglio in realtà carino, che è una delle poche cose buone di questa porcheria immensa di film. Basta. Fine. C'è un'associazione cattiva che la vuole uccidere, c'è una persona, un personaggio secondario che l'aiuta, e vissero tutti felici e contenti. Basta. Questa è letteralmente la trama di questo film.
Diciamo che vorrei fare un Piccolo commento sul titolo, perché diciamo che Non mi uccidere non è il
Sì.
titolo del film, è quello che io ho detto al film per un'ora e mezza, Non mi uccidere.
Condivido. Guarda, noi l'abbiamo
Ragazzi, un
guardato insieme praticamente
po' di ore fa, quindi siamo,
questa
come ho detto prima, siamo
porcata.
freschissimi.
L'unica cosa con cui, che, cioè, la cosa con cui puoi riassumere questa opera è: non c'è una cosa buona. Neanche una.
A
L'unica
parte
forse è
una. Esatto.
quell'intuizione dello zombie, che non è uno zombie. Non sono sicuro sia una idea loro, però è una cosa buona che, sviluppata in un modo sensato, può essere una bomba potenzialmente. Perché
Esatto.
l'avere uno zombie, che tecnicamente è uno zombie, perché è un non morto, che però deve consumare carne umana viva, è un ottimo spunto. Perché limita tantissimo le possibilità di questa creatura, ok?
Soltanto che è utilizzato, ve l'assicuro, anzi no, ve lo
Non è
assicuriamo, è
utilizzato.
utilizzato
Non viene utilizzato se non in una scena in cui le viene
quasi. Utilizzato
spiegato come deve nutrirsi. Punto.
in un modo veramente. Cioè, non viene utilizzato in un modo terribile, è quello il senso, cioè, e si trova proprio a metà. Ed è orribile, però adesso parliamo un
Andiamo
attimo
per
di
punti, andiamo
trama
per
e esatto, andiamo per
esatto.
punti. Trama sceneggiatura.
Allora, la trama, inutile, perché è un'ora e mezza di film, ma letteralmente sta in 20 minuti di cortometraggio, cioè, proprio compattata.
Perché, vi spiego, le cose più importanti sono l'inizio, quando vengono introdotti
Sì,
più o meno tutti i personaggi,
vero?
la fine,
E basta.
tutto ciò che sta in mezzo è lei che gira, che va in posti senza
Sì,
senso.
ma infatti.
Sono scelte.
Infatti, noi più volte abbiamo notato durante la visione, gli facevo notare: Jacopo, guarda che siamo a 40 minuti e qui non è ancora successo niente. Cioè, noi eravamo a metà film, non era successo niente.
No, non andava avanti, era una trama che voleva. Cioè, viene. Praticamente tutto si conclude alla fine in
Esatto.
tre. In poco tempo.
In 10 minuti il film chiude tutti quanti le sotto. Oddio.
Chiude tutte quante le sottotrame.
No, esatto, era un azzardo
Che
abbastanza largo.
ridere.
Allora, ok. Verso la fine diventa mega confuso. Tanto che, appunto, sia l'inizio che la fine servono degli spiegoni. Lo spiegone, per chi non mastica il linguaggio cinematografico, è un'ammazzata sui piedi. Quando devi mettercene uno, vuol dire che stai sbagliando qualcosa a livello di scrittura. E qui ce ne sono tipo quattro di spiegoni.
Ma l'unico problema è che, cioè, noi vi abbiamo detto inizio e fine sono le cose più utili, perché per il resto
È
voi potevate
inutile, sì.
spiegare tutto in quei minuti che
Esatto,
avete impiegato a farci
esattamente.
vedere il nulla. Potevate
Esatto.
spiegare tutto, non l'avete fatto, non l'hanno
Esatto.
fatto. Io siamo arrivati alla fine che eravamo confusissimi, che non abbiamo, cioè adesso non abbiamo capito nulla, insomma, però ci
Non
sono
c'è
molte
neanche da
cose che non
capire.
sono chiare. Sono cose che non sono per niente
Facciamo
chiare.
due esempi. Lei risorge, torna a casa, vede sua madre la riconosce. Non la vede direttamente se non per un momento. Quando scappa, arriva il
Vabbè,
padre.
la vede lì
Scappare.
solo di faccia e poi lei scappa. Ok.
Esatto. Il padre arriva dopo, non la vede. Pensa che sua madre sia impazzita. Basta, non si sa più niente di
Giusto.
questa donna, non si sa che fine abbia fatto. Se abbia chiamato i soccorsi, non si sa più niente. Soltanto che questa
Sappiamo
donna
solo
sembra
che è
impazzita.
impazzita.
Esatto, basta.
Esatto.
Fine.
Fine.
Non c'è niente da dire, ma ok, l'hai buttata lì in mezzo, l'hai masticata e sputata via quando non serviva più. Poi, la cosa che ci ha fatto ridere come dei matti, alla fine, verso la fine, c'è letteralmente lei davanti ai suoi cacciatori. I cacciatori sono fuori, sono davanti a lei. Davanti a lei le sparano e non la inseguono mai. La inseguono
Questo.
quando lei parte con la macchina.
Allora, lei essendo immortale, ovviamente uno zombie, Ghoulim è immortale e i colpi di proiettile non
Esatto.
le fanno nulla.
Esatto.
Quindi non può morire.
Esatto.
È bellissimo che lei fa tutto e litiga col fidanzato mentre ci sono quelli che le sparano. Quindi sono quelli che. Piu, piu, piu,
Ma
sono
che
i
non si
colpi
muovono!
dietro. Esatto.
Ma non si
Cioè, non è
muovono!
che loro stanno lì fermi a sparare lei. Nelle spa a lei non frega niente perché lei è immortale. Che cosa gliene
Fa
frega?
solo un po'
Figurano dei
male, basta,
proiettili.
pace.
E quando parti con la
La
macchina, a
rincorrono a
quel punto
piedi.
la rincorrono.
A
È
piedi.
bellissimo.
Poi, l'altro punto mega dolente, secondo me, che io ripeterò la morte con questo genere di porcherie, è la recitazione. Non ce n'è uno credibile. Gli attori sono dei cani paledetti, tutti quanti uno per uno. Tutti, non se ne salva mezzo.
Però
Tutti,
attenzione,
tutti,
allora,
tutti.
personaggi, allora, Io direi più per quanto riguarda per quanto riguarda alcuni attori, non uh-huh. tutti gli attori. Uh-huh. Io direi più sui personaggi. I personaggi sono
vuoti.
Qual era il
vuoti. Senza personalità, piatti, ecco il termine che cerchi. Sono personaggi molto piatti, senza sfumature, quasi
però,
caricaturali. Andiamo con l'ultimo punto perché qui siamo lunghissimi, lunghissimi. La regia è quanto di più banale abbia mai visto in vita mia. Cioè, proprio la banalità. Cioè, proprio scritto sulla sceneggiatura, cioè scritto devi essere banale.
Ma da proprio dal livello base alla banalità, diciamo, sì, che si trova nel mezzo.
E come ecco. abbiamo detto anche prima, la direzione degli attori è da panico. Queste cose puoi permettertele in un action indiano girato con un Nokia 3310 in 25 minuti, doppiato dalla Dingo Picture, per chi capisce, con un budget di 15 euro, compresi i pasti.
Ma secondo me neanche lì riuscirebbero a fare una cosa del genere, perché qui è proprio fuori dalla realtà.
È la cosa che più mi fa girare le balle. Ma com'è possibile che in una produzione di queste dimensioni si facciano ancora queste cose? Come fate nella vostra coscienza a difendere questa porcheria? Che io ho guardato con Jacopo, perché ho detto: Jacopo, è un aborto annunciato questo, dobbiamo guardarlo per forza. E infatti non ci ha deluso per niente. Sapevamo che sarebbe andata così. Forse abbiamo anche un po' di pregiudizi, può essere. Però alcune alcune cose sono oggettive.
A inizio film lei sfonda la tomba in cui si trova
la parete di marmo.
Esatto, di marmo. Che tu dici ci può stare, perché lei è... Vabbè, perché lei si dice proprio nel film, lei è un incrocio tra zombie e ghoul.
È più
ma
forte.
Il fatto è questo.
È più forte di un essere umano normale, diciamo così.
Esatto. E quindi ci può stare. Ma il problema è che voi dite, come la sfonda? Con i piedi? Certo. No, a quanto pare con la testa, perché in teoria è una cosa che tra l'altro non potresti sfondare con la testa.
Esatto.
Perché non si vede lei che tipo ha il mal di testa, che si tocca la testa.
No, esatto, zero.
Non so come dire, come se si fosse girata nella tomba. Cioè,
lei
come
esce
se
di testa
sfondata
dalla tomba.
Con i piedi ed esce di testa.
Lei esce di testa dalla tomba. Raga, ci sarebbe da parlare per ore di questa porcata. Io secondo me... Io dico, guardatevelo, è su Netflix, guardatevelo, se potete guardarvelo. Non so, fa
andiamo
ridere.
Avanti con la canzone.
Sì, andiamo avanti con la canzone, che almeno mi consola un pochino. È Rosa Chemical, prodotta da Greg Willen, ed è... Polka.
Troppi cocaleros come in Messico. Ne sto prendendo troppa come un escort. Sex boy sopra il polka, sembro scemo. Greg Willen mi fa sentire vecchio. Polka. Ok. Sex boy sopra il polka, sembro cieco. Greg Willen lo vuoi ma non puoi averlo. Tre pistole, c'ho paura. Greg Willen è diventato duro. Fendi, meccio Danilo, paura. Fottime come un frontale contro un muro. Bang bang, sto facendomi di sexy. Non respiro troppo swag. Coca-Cola sembra il Monte Everest. Rosa. Bimbo freddo con il denim. Scrivo cose sopra i treni, sembro delinquente. Bianchi rossetto. Si mi vuole bene. Tribali, studio, atelier. Fiamme sul passamontagna custom. Due levrieri sulla pancia. La tua troia ha rotto il cazzo. Erba nel culo, vengo da Amsterdam. Cago l'Olanda. Gang shit, sei solo uno snitch, te lo leggo in faccia. Troppi cocaleros come in Messico. Ne sto prendendo troppa come un escort. Sex boy sopra il polka, sembro scemo. Greg Willen mi fa sentire vecchio. Polka. Sex boy sopra il polka, sembro cieco. Greg Willen la picchia come un serbo. Greg Willen mi fa sentire un negro. Come Radico. Sembra che ho il cazzo lungo un metro. Lunghissimo. Mezzo mangiera, allora non è mezzo mangiera. Allora bisogno non è mezzo mangiera. Allora non è mezzo mangiera. Posso baciare in bocca a mio fratello.
Non sono frascio.
Lo amo davvero.
Sto dentro di lei come droga nel naso.
Ballo la polka.
La danza dell'anno.
Questa puttana vuole i miei figli in faccia. Questa puttana
puttana di sicuro non mi cambia.
No,
Greg Willen mi fa sentire rosa. Sto dentro lei come dentro matriosca. Tu sembri dumb, sembra ti manca qualcosa. Mi piace la... ma sono frocio per rosa. Sick boy, sono il cry spotting. Big Mac, mangio tre chopper. Sembra che sono mezzo scemo, ballo la polca, faccio tre mosse. Sono fuori casa come Troia in strada, fresco come se c'è un culo in faccia. Fammi una sega coi calzini Prada, ti sparo finché torni carne.
E siamo giunti alla fine di questa estenuante.
È stato un parto, madonna, è stato un parto. Io avrei parlato per altre ore.
Difficile puntata.
Sì, terribile. Ci vogliamo male, Jacopo, ci vogliamo male. Ci vogliamo così male che tra due settimane torniamo, mi raccomando. Ci sentiamo tra due settimane, non giovedì prossimo, quello dopo ancora, con la recensione di LOL 2, probabilmente, vedremo. E del
però...
e del seguito di Non mi uccidere, ovviamente, Jacopo.
No, non volevo parlarne.
Vabbè, chiudiamo.
Io stavo per...
Salutiamo, perché basta, saremo stanchi noi, saranno stanchi anche loro a sentirci bofonchiare.
Allora, salutiamo tutti, noi vi
grazie per l'ascolto,
per aver ascoltato questa estenuante puntata.
Ci sentiamo tra
ci vediamo tra due settimane.
Buona serata a tutti.
Distributore di notizie e opinioni sui servizi di streaming. Break the rules, break the rules, break the rules, break the rules, break the rules.